Dal Salmo 149. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo Creatore, esultilo nel loro Re i figli di Sion.
Cantino al loro Re i figli di Sion.
Lodino il suo nome con danze, con tamburelli e cetre gli cantino inni. Il Signore ama il suo popolo, incorona i poveri di vittoria.
Cantino al loro Re i figli di Sion.
Esultino i fedeli nella gloria, facciano festa sui loro giacigli, le lodi di Dio sulla loro bocca. Questo è un onore per tutti i suoi fedeli.
Cantino al loro Re i figli di Sion.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, quando furono vicini a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il Monte degli Ulivi, il Signore Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi, e subito entrando in esso troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito». Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: «Perché slegate questo puledro?» Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù. E li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano: «Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Benedetto il regno che viene del nostro padre Davide. Osanna nel più alto dei cieli». Ed entrò a Gerusalemme nel Tempio, e dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania.
Pace e bene, amici, ben ritrovati. Quarta domenica di Avvento secondo il rito ambrosiano. Proviamo a inquadrare il testo che ci viene presentato in un contesto più ampio, vale a dire di leggerlo alla luce delle profezie che qui sono evocate, che risalgono all'Antico Testamento. Innanzitutto, in questo brano noi troviamo che Gesù è nelle vicinanze di Gerusalemme e poi vi entra. E tutta l'attività di Gesù e la sua predicazione culmina appunto a Gerusalemme. E l'ingresso nel centro religioso e politico della Palestina viene descritto in tutti e tre i Vangeli sinottici come il punto finale di un cammino intrapreso con una decisione seria, con una piena coscienza del rischio, perché Gesù è consapevole, e anche gli apostoli, che Gerusalemme costituisce un osso duro, un momento difficile, cruciale, un rischio per la vita del Maestro e di tutti quanti. Nel Vangelo di Marco, diversamente forse dagli altri due sinottici, Matteo e Luca, è difficile separare quello che è la cronologia dei fatti dal significato che essi hanno avuto per Gesù. Il testo infatti è ricco di allusioni con episodi e citazioni dell'antica storia di Israele. Circa metà dei versetti del racconto è dedicato poi al tema dell'asinello, mai montato da nessuno, si dice. È un particolare che sembra essere marginale, ma però ha una sua importanza. Mai montato da nessuno, come si conviene per gli animali che devono essere offerti al Signore. E di fatto, alla domanda dei presenti «perché slegate questo puledro?», i discepoli devono rispondere come suggerisce, ha suggerito Gesù stesso, il Signore ne ha bisogno, il Signore. La scena poi dell'ingresso in Gerusalemme è un'azione simbolica e profetica e si illumina se viene letta in sinossi, in parallelo con un testo del profeta Zaccaria, ove si legge: «Rallegrati molto, figlia di Sion, manda grida di letizia, figlia di Gerusalemme. Ecco il tuo re che a te viene, egli è giusto e vittorioso, è mite e cavalca un asino, una puledra di asina». Gesù quindi, possiamo arguire, Gesù intende presentarsi alla città di Gerusalemme come il Messia. La reazione dei discepoli e della gente ricorda le scene di acclamazione regale, l'accoglienza dei vincitori, basta pensare a Giuda, Giuda il Maccabeo, che indice una guerra o comunque a capo di una rivolta nei confronti di coloro che vogliono sradicare le credenze degli antenati, distruggere la religione degli ebrei. E allora si mette a guerreggiare con questi tiranni di turno che vogliono ostacolare la fede del popolo ebraico. Le acclamazioni di entusiasmo risuonano tutte di un'attesa. Poi lo stesso Osanna. Osanna è un termine che si può ricondurre ad un'espressione tipo salvaci. È un'acclamazione per salutare i pellegrini o i personaggi di riguardo. In tutto questo contesto Gesù vuole, con dei gesti significativi che evocano delle scene regali di liberazione della storia passata, rianimare quelle che sono le speranze messianiche che qui vengono ricordate e che tutti quanti ricordano, perché il popolo ebraico è consapevole di queste profezie, sono conosciute e note presso non solo i dottori della legge ma anche presso il popolo. Quindi tutti questi gesti, questi insieme di parole che si intrecciano e sono complementari tra di loro, vogliono evocare quella che è la speranza, l'attesa del popolo ebraico che da secoli attende chi? Il Messia. Quindi la scena dell'ingresso è una scena che non è così semplice da leggersi e da commentarsi, perché non è facile interpretare adesso per noi oggi che non siamo ebrei e ci ritroviamo a 2000 anni di distanza da quando questi gesti e queste parole di Gesù vengono apprese e poi codificate nei testi. Questa scena dell'ingresso conserva l'ambiguità e il chiaroscuro di molti altri gesti e parole di Gesù. Da una parte, egli con il suo modo di fare vuol provocare un interrogativo, una risposta. Dall'altra, rettifica le false interpretazioni e le attese pseudomessianiche. Cioè il suo modo di porgersi ricorda, riporta gli ascoltatori, l'uditorio, a fare memoria di un passato, ma di un passato che ai suoi tempi, ai tempi di Gesù, veniva interpretato in un modo scorretto. Cioè si sperava in un messianismo politico, troppo terreno. Gesù, pur sentendosi investito di questo ruolo, di fatto il Messia, il Figlio di Dio, è cosciente di essere inviato dal Padre, però evocando queste attese, rianimando queste profezie, attualizzandole, le corregge, perché vuole far capire che sì, lui è il Messia, ma è un Messia un po' diverso dalle attese e dalle speranze del popolo e dai capi religiosi contemporanei alla vicenda di Gesù Cristo.
Siamo alla quarta domenica di Avvento, siamo proiettati nell'attesa della venuta del Signore e appunto il titolo che la liturgia ambrosiana dà a questa domenica è la domenica dell'ingresso del Messia. Infatti il brano di Vangelo che abbiamo ascoltato è un brano che storicamente si colloca nella Settimana Santa, quindi la vigilia della Pasqua, ma ben si presta anche alla nostra riflessione per l'attesa, ecco, del Signore tipica dell'Avvento. Come diceva Padre Gianni, è un brano da leggere anche con dei riferimenti simbolici all'Antico Testamento, perché questo è anche lo scopo dell'Evangelista. Certamente ci sarà probabilmente stato un episodio del genere per cui Gesù ha fatto il suo ingresso in Gerusalemme, probabilmente in groppa a un somarello o a una cavalcatura, ma poi nella memoria tramandata questo episodio è stato illuminato di un significato teologico, per cui l'Evangelista vuole farci capire alcune cose e come con questo gesto di Gesù si possano vedere, far convergere, far collimare profezie e brani anche dell'Antico Testamento. Troviamo alcuni simboli che possiamo individuare, per esempio il villaggio, per esempio il puledro e per esempio i mantelli della gente. Il villaggio è il luogo dove il popolo abita, non è la città dove abitano i ricchi, è il luogo dove abita il popolo, e qui ci rappresenta tutta la tradizione di Israele proprio come popolo di Dio. In questo villaggio i discepoli di Gesù devono andare a trovare un puledro. Ecco, questo puledro, come ha detto il padre Gianni, si rifà a quel brano famoso, molto conosciuto, soprattutto ai tempi di Gesù, del profeta Zaccaria, che descrive proprio l'avvento del Messia come un Messia non violento, un Messia mite. E quel brano che dice: ecco, vedi, figlio di Gerusalemme, il tuo re viene giusto, vittorioso, umile, cavalcando un asino. La prima preoccupazione era far capire, per l'Evangelista, che Gesù era sì il Messia promesso, ma non era il Messia politico che tutti a quei tempi attendevano, non il Messia vittorioso che con le armi magari ripristinava il regno di Israele, ma era un Messia di altro genere. Ecco, scavando nella tradizione di Israele, andando nel villaggio di fronte, appunto, si poteva trovare questo simbolo, perché c'era nella profezia di Zaccaria, ma era un puledro legato, cioè era stato imbavagliata questa profezia, non veniva considerata, cioè la carica dirompente di un Messia diverso non veniva apprezzato, no? Tutti attendevano un Messia politico. Era quindi un puledro legato e nessun capo di Israele aveva realizzato questa profezia, nessuno era ancora salito su quel puledro. Ecco allora che i discepoli di Gesù, che invece portano l'idea, l'immagine del vero Messia, devono slegare questo puledro, devono riportare, no, questa profezia a ciò che veramente significava. Dice: slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi chiederà perché tirate fuori questa profezia, perché andate a riprendere questa immagine, e risponderete che il Signore ne ha bisogno, cioè abbiamo bisogno di andare ad attingere, no, a questo brano dell'Antico Testamento per capire qual è il modo di Gesù di essere Messia. Poi i discepoli, quando finalmente gli portano l'asinello, buttano i loro mantelli. Il mantello cosa rappresenta? Rappresenta un po' la persona, no? È quell'indumento fondamentale che ti aderisce. E loro i mantelli li buttano sopra questo asinello, i discepoli, cioè aderiscono a questa idea di Gesù, Messia, mite, che cavalca l'asinello. Ma non tutti, alcuni invece i mantelli li stendono a terra affinché Gesù ci possa passare sopra. E questi sono coloro che invece continuano ad intendere il messianismo di Gesù in modo politico. Anche questa immagine dei mantelli stesi a terra ha dei riferimenti nella scrittura. Per esempio nel secondo libro dei Re, quando Eliseo unge un re di Israele, che sarà un re che poi conquisterà il regno anche con la lotta, con le armi. Ecco, i mantelli vengono stesi ai suoi piedi, quindi rappresenta un'immagine di un messianismo regale e intriso di potere. Ecco, quindi alcuni capiscono e quindi mettono i mantelli sopra l'asinello perché Gesù ci salga, altri invece continuano ad intendere questa entrata di Gesù in Gerusalemme in modo appunto trionfale. Ecco quindi che noi siamo invitati a attendere Gesù nella nostra vita, nella nostra storia, nel modo corretto. Forse anche noi a volte abbiamo la tentazione, cadiamo la tentazione di attendere un intervento, come dire, risolutivo, glorioso, vittorioso, appariscente di Dio nel mondo. Perché Dio non sistema tutte queste cose? Perché Dio non si manifesta e non fa piazza pulita dei cattivi? Perché non risolve tutte queste cose? È un po' questa a volte la nostra tentazione, no? Attendere una venuta del Messia in questa maniera, Ma questo non è il volto del Messia che ci consegna la scrittura, che ci consegna la tradizione, che ci consegna sia l'Antico Testamento, se correttamente interpretato, e soprattutto la figura di Gesù. Egli è un Messia umile a cui noi siamo chiamati ad aderire, come i mantelli dei discepoli, anche noi dobbiamo aderire a questo tipo di Gesù, a questo tipo di Messia.
Ci potremmo chiedere, ci viene spontaneo chiederci perché questa lettura in questo periodo di avvento, di attesa del Natale, magari la vedremmo di più collocata prima della Pasqua. Invece ha un senso molto profondo, molto vero, perché questa lettura, la lettura di questo Vangelo, ci fa vedere ancora una volta un Gesù appunto che si abbassa, l'abbassamento di Gesù, la kenosi di Gesù, che si fa ultimo, che si fa mite, si fa agnello, come viene citato anche all'inizio della prima lettura del profeta Isaia. Un Gesù che è così anche al momento della nascita. Noi nel Natale lo ricordiamo così. Un Gesù che si fa bambino, che nasce in una grotta, che non trova posto in un albergo. Viene osannato, viene adorato da un gruppo di pastori, gente semplice, che nasce nella quotidianità, nella ferialità della vita. Quindi questa lettura ci ricorda ancora una volta questo. E se ci vogliamo preparare bene al Natale, dobbiamo prepararci con questo spirito, cioè con lo spirito di Gesù, che è venuto su questa terra mite ed umile di cuore. Se andiamo a rileggere la lettera ai Filippesi, al capitolo 2, ci dice che Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, divenendo simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e a una morte di croce. Questo Gesù l'ha fatto da subito, da quando è nato, e ha continuato a farlo durante tutta la sua vita. È un Gesù che si proclama re, come diceva prima Marco, ma un re diverso da quello che la gente si attendeva, da quello che ancora noi oggi ci attendiamo, perché in fondo anche a noi un po' scandalizza il fatto che Gesù, che è figlio di Dio, che è Dio, si sia abbassato così tanto. In fondo noi quanto siamo disposti ad abbassarci? Quanto siamo capaci di accettare una kenosi così profonda, così grande? Eppure quello che ci chiede Gesù in questo tempo di avvento, è quello che ci chiede per prepararci al Natale. E ci sono diverse similitudini come pensiero, come parole, come frasi che possono richiamarci al Natale. Prima Marco citava i mantelli e nel Vangelo si dice, oltre a questo, si dice che quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano «Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore». Benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nel più alto dei cieli. Anche a Natale vengono citate queste parole. Gli angeli dicono Osanna nel più alto dei cieli. Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama. È citato nel Vangelo di Luca. La parola Osanna significa dona la salvezza. E quando leggiamo Luca per il Natale, viene detto oggi nella città di Davide è nato per noi un Salvatore. Quindi Gesù già qui è visto come Salvatore, come il Liberatore, ma come un Salvatore che cavalca un puledro d'asino, come un Salvatore che si fa piccolo, che si fa bambino, che si fa uno con tutti, che si presenta nella ferialità, che si presenta, come diceva prima Marco, nel villaggio, non chissà dove, e nella quotidianità, nella vita della gente, che si presenta ancora a noi oggi nella ferialità, nella vita quotidiana. E quindi noi dobbiamo saperlo scorgere in questo modo il Signore, ma non per scorgerlo e basta, ma perché insegna anche a noi a vivere la vita in questo modo, a vivere sapendoci abbassare, sapendoci farci piccoli, umili, non diventando arroganti nei confronti dei nostri fratelli e anche nei confronti di Dio, perché a volte riusciamo ad esserlo anche nei confronti di Dio. Quindi il prepararci, questo tempo di avvento, prepararci a Natale, ci deve suggerire queste cose, no? Impariamo dal Signore Gesù, che è l'agnello, l'umile per eccellenza, colui che si è fatto bambino per poterci venire incontro, per far sì che noi potessimo andare incontro a Lui senza paura, senza timore. E così noi dobbiamo andare incontro agli altri in questo modo, in modo che gli altri non abbiano paura di noi, non ci pensino chissà come più grandi di loro, ma che possiamo farci umili per amare veramente, per amare prima di tutto Lui, che è l'amore, e poi per amare i fratelli che incontriamo nel cammino.
Il Vangelo sempre ci aiuta a liberare l'idea che abbiamo di Dio, a liberare il vero volto di Dio. Però questo Vangelo di oggi, secondo me, è proprio emblematico in questo senso. E non a caso è stato collocato proprio nel tempo dell'Avvento, perché rischiamo, come è stato già ricordato più volte, di non capire questo Gesù che viene nella nostra vita, di non vederlo, di non sentirlo nella nostra vita. Leggendo questo brano di oggi del Vangelo, mi è proprio venuta in mente questa immagine, che Gesù non viene con la Ferrari, ma viene con un pandino semplicissimo. A me piace molto il pandino, però la Ferrari è bella. Ecco, lui sceglie un mezzo semplice, piccolo, umile, per dire tanto, per dire tante cose che sono state dette. Io però vorrei dire quello che così questo Vangelo oggi mi ha fatto pensare e sentire nel cuore. Mi ha colpito proprio questa semplicità di Gesù. Noi ci aspettiamo sempre che Dio, l'abbiamo detto tante volte, e venga nelle cose grandi della nostra vita. Invece Gesù sceglie proprio le cose semplici. Gesù entra nella nostra storia, nella semplicità della nostra vita, e la sua presenza nella nostra vita è proprio nella quotidianità. Riusciamo a incontrarlo così, con questo stile. Se lo cerchiamo in un altro modo, purtroppo non lo incontriamo, non lo sentiamo. E invece noi vorremmo una fede fatta di voli d'aquila, ecco, diciamo così, per usare un'immagine. Non ci piacciono le piccole cose, invece è proprio nella costanza di questo affidamento della nostra vita a Lui, nella fede umile, pura, nuda, anche faticosa, ecco. E invece cerchiamo qualcos'altro. Purtroppo anche nella Chiesa accade questo, che lo cerchiamo nelle cose straordinarie. A volte pensiamo che la fede debba essere trasmessa da persone straordinarie, che hanno avuto esperienze particolari, al di fuori della normalità. E invece per secoli la fede vera è stata trasmessa nella semplicità, no? Dei nostri nonni, ad esempio. E lo dico perché proprio in questi giorni a scuola abbiamo fatto un giochino con i ragazzi: trovare i pro e i contro su Dio, trovare le prove a favore e le prove contro su Dio. E alcuni ragazzi a coppie discutevano e hanno detto che una delle prove a favore sono proprio le nonne, in particolare le nonne. Mi ha colpito tanto questa cosa così semplice. Mi hanno detto, insomma, se ci credono le nonne, che hanno tanta esperienza, possiamo crederci anche noi. E quindi mi è venuta in mente proprio non solo la semplicità, ma anche questa fede nuda trasmessa così nella quotidianità, no? E anche questo affidamento, che la fede soprattutto è proprio questo, questa fiducia. Ecco, così questo Vangelo mi ha fatto pensare proprio queste cose, e in questo tempo d'Avvento credo che dobbiamo proprio chiedere questa cosa a Dio, questa fede pura e semplice, invece di cercare le cose grandi. L'altra cosa che mi colpisce tanto di questo Vangelo è proprio quella frase: il Signore ne ha bisogno, l'abbiamo ricordato. Non viene mai detto che il Signore ha bisogno di qualcosa, e invece in questo caso ha bisogno. Di che cosa ha bisogno? L'abbiamo detto, di umiltà, di semplicità. Cioè Lui ha bisogno proprio di questi mantelli, come ha ricordato Marco, che sono il simbolo della nostra vita. Ha bisogno dell'umiltà, simboleggiata dall'asino, ma ha bisogno anche dei nostri mantelli, cioè della nostra vita donata. Ha bisogno di queste due cose per manifestarsi. Ecco, anche questa cosa mi fa pensare. Lui ha bisogno di, è grande Dio, ma ha bisogno di noi, della nostra umiltà e della nostra vita donata nella semplicità. È solo così che riusciamo a viverlo veramente. E poi l'altra cosa stupenda di questo Vangelo: questi personaggi misteriosi, i proprietari di questo asino, no? Che vedono andare via l'asino e c'è scritto che li lasciarono fare. Ecco, sono dei personaggi che mi incuriosiscono Eppure anonimi, non sappiamo nulla di loro, non sappiamo niente della loro fede, niente della loro famiglia, nulla di nulla. Però il loro assenso fa entrare Gesù in Gerusalemme nella nostra vita e nella loro. Ecco, questo mi fa pensare, allora cosa conta nella vita? Questo lasciar fare a Gesù, forse? E allora in questo tempo di avvento, invece di fare tanti preparativi, magari è proprio questo che conta, no? Lasciar fare Gesù nella nostra vita.
È già stato detto il motivo presentato, commentato, il motivo di questa scelta da parte dei liturgisti di collocare questo brano del Vangelo, che solitamente lo troviamo nella Settimana Santa, qui in un periodo di avvento. Ma avvento significa venuta. E il Natale è la festa del Dio che viene nella storia, che viene in questa seconda venuta. La terza venuta sarà alla fine del mondo, o comunque alla fine della nostra vita. La prima venuta si è realizzata 2000 anni fa, quando il Verbo si è fatto carne ed è stato partorito da Maria. E in questo tempo della storia noi celebriamo continuamente dei Natali che fanno memoria della prima venuta in attesa della seconda, meglio della terza, ma in questa venuta, questo Dio che viene nella storia, noi possiamo gustare anche questa sua presenza, perché io sono sempre con voi fino alla consumazione della storia dei secoli. Ma in questa seconda venuta si ricalca lo stile della prima venuta. Cioè c'è un raggio di luce tenuo che fa trasparire, comunica, rivela in un modo tenue, appunto, questo mistero della venuta del Figlio di Dio tra di noi. E allora tutto ci parla di Dio: i sacramenti, la parola, gli altri, il mondo, l'universo, le stelle, il ritrovarsi nella preghiera dove due più sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Ecco, sono venute che sono pallide immagini di quella realtà futura dove Dio si svelerà completamente e lo ritroveremo faccia a faccia. Per il momento dobbiamo, tra virgolette, accontentarci di queste venute, di questa venuta continua, senza discontinuità del Verbo nella storia, che non appare come non è apparso quando è venuto, si è fatto carne 2000 anni fa, però si manifesta senza stravolgere, senza coartare, senza violentare la nostra libertà, per cui è godibile, usufruibile, sperimentabile questa compagnia del Signore con noi soltanto nella fede, ma è una compagnia reale.
Ecco, e proprio a proposito di compagnia reale del Signore in mezzo a noi, io volevo leggere un pezzo di un'omelia di Don Primo Mazzolari tenuta nel Natale del 1956. E parla proprio del mistero dell'incarnazione come mistero di Dio con noi, ma anche dell'uomo in Dio. Dice così: quando noi pensiamo al mistero del Natale, mistero d'incarnazione, noi sentiamo che Cristo, Dio fatto uomo, appartiene all'uomo, è dentro l'uomo. Non è una religione di intonaco la nostra, non è una decorazione messa sull'uomo, è nella struttura dell'uomo e non la possiamo cancellare. L'uomo porta dentro la presenza, il fermento, lo sconcerto di questa presenza divina, presenza di un Dio che si è fatto uomo non soltanto per vivere in noi e partecipare alla nostra vita quotidiana, ma anche per poter dare a questa nostra vita un senso, una forza di elevazione, una speranza che va al di là della brevità della nostra giornata. Siamo di Cristo. Io non vi so spiegare come gli apparteniamo, ma c'è un fatto indubitabile: noi non possiamo distaccarci da Lui. Sono secoli che l'umanità fa questo sforzo. Ci siamo distaccati da tante religioni, ci siamo lasciati alle spalle le religioni dei greci e dei romani, che pure erano popoli che avevano detto una parola non comune sulla civiltà. Vi sono tante cose che sono cadute senza fatica. Non c'è stato neanche bisogno di aggredirle. Erano costruzioni umane. A un certo momento sono state prese dal tarlo o dalla ruggine e non c'è stato niente che le abbia potuto salvare. Qui, al contrario, è da secoli che si aggredisce. E badate bene, fratelli, che io non mi riferisco solo alle aggressioni esterne alla Chiesa, a quelle che vengono da fuori. Quel che conta è la mia aggressione, quella che c'è dentro in ognuno di noi, le nostre rivolte verso il Vangelo e verso l'insegnamento del Signore. Ricordatevi, il presepio è fatto di uomini e di bestie. C'è un bambino, c'è Maria, c'è Giuseppe, una famiglia di povera gente che porta i destini del mondo. La tradizione vuole che ci siano anche un asino e un bue. Provate a togliere quel bambino. Spegnete quella luce. Che cosa rimane? Avete creato una convivenza? Avete creato una fraternità? Avete creato una pace? No, avete creato un presepio dove c'è solo un asino e un bue, vale a dire un'umanità che non ha più una speranza e del mondo non rimane che una stalla. Ecco, mi piace questa immagine finale, no? Il mondo, noi guardiamo al mondo, se lo guardiamo con occhi disincantati, ci rendiamo proprio conto che se noi togliamo dal mondo la luce di questo bambino, che dà una speranza nuova, un senso nuovo, un traguardo nuovo, no, a tutto ciò che c'è, ciò che facciamo. Se noi togliamo dal mondo questa luce, questo bambino rimane una stalla, no? Ecco, allora il Natale sia anche questo, l'attendere quel bambino, quella luce che dà al mondo, alla vita, davvero tutta una dimensione diversa, trasforma una stalla in un presepe.